Bene, allora 17.30 iniziamo ad entrare nel vivo di questa puntata, o meglio nell'argomento principale di questa puntata. Oggi torneremo a parlare di estrattivismo energetico e nello specifico parleremo della tecnica del fracking. Molto spesso da questi microfoni parliamo infatti di estrattivismo e delle questioni ambientali, insomma, relative ad esso, e anche delle forme di resistenza che fortunatamente si manifestano in risposta al carattere spietatamente predatorio di alcuni progetti di questo tipo, che è molto molto frequente. Allora, un metodo di estrazione abbastanza noto, ma di cui non abbiamo ancora mai parlato, è quello del fracking, ovvero della frattura idraulica per estrarre gas o petrolio. Come forse saprete, insomma, è un metodo estremamente controverso perché porta con sé delle conseguenze non indifferenti, non banali, sia per l'ambiente dove viene praticato, sia per chi lo abita. E allora, prendendo spunto da un'azione diretta, o meglio un sabotaggio avvenuto in Canada recentemente contro proprio l'industria di questo tipo di estrattivismo, di cui andremo a leggere il comunicato poi successivamente, approfittiamo per approfondire la questione, spiegare meglio di cosa stiamo parlando. Quindi iniziamo subito con la domanda: che cos'è il fracking? Il fracking, ho anche detto frattura idraulica, è un metodo non convenzionale di estrazione, dicevamo, di gas naturale, tra le altre cose, anche conosciuto come gas da argille. Questo gas è composto fondamentalmente da metano e si trova depositato in dei piccoli buchi, in dei piccoli pori o bolle di roccia impermeabile, solitamente di materiali come lo scisto o l'ardesia, situato a migliaia di metri sotto la superficie. Ora, per gas non convenzionali si intende tutti quei gas dai quali, diciamo, a causa del costo, della difficoltà di estrazione, si ricava meno profitto. Però ovviamente è chiaro che questa non è una definizione statica, perché potete ben immaginare che con l'avanzamento delle tecnologie estrattive questi gas possono essere catalogati come convenzionali nel giro di pochissimo tempo. E allora la frattura idraulica consiste proprio nel rompere o nel fratturare letteralmente la roccia madre che contiene questo gas da estrarre. Per operare questa perforazione si usa una specifica tecnica che consiste prima di tutto nella trivellazione della superficie per un massimo di 5.000 metri, quindi 5 km verticalmente, e successivamente in direzioni orizzontali per lunghezze di diversi chilometri, che possono andare sia da 1,5 km fino a 5 km. Allora, subito dopo, dell'acqua mischiata con della sabbia e iniettata all'interno di questo buco con una fortissima pressione, o perlomeno sufficiente per superare il gradiente di fratturazione della roccia. Ovviamente questa acqua e questa sabbia contiene anche diversi additivi chimici per circa il 2% della propria composizione, per poter ridurre l'attrito con la roccia e poter anche eliminare i microorganismi presenti. E questo procedimento con questa fortissima pressione crea delle piccole esplosioni che fratturano le rocce in cui è appunto nascosto il gas e liberano questo gas che risale poi in superficie attraverso dei canali e dei pozzi. In tutto questo la miscela di sabbia di cui abbiamo appena parlato ha il compito di mantenere la frattura aperta per poter costantemente estrarre il gas, perché altrimenti questa cosa non sarebbe possibile. Una parte della miscela iniettata ritorna poi alla superficie, una parte compresa tra il 15 e l'85% della miscela iniziale, ma le cifre potrebbero anche essere più alte, in realtà qui c'è un po' di confusione, mentre il resto finisce poi nel sottosuolo e diventa, come ben vedremo, potenzialmente inquinante. La prassi usuale di questo, in questo tipo di sfruttamento estrattivo prevede la costruzione di ovviamente piattaforme che possono contenere tra i 6 e i 12 pozzi di estrazione, facendo sì che la superficie di un terreno adibito ad ospitare una piattaforma si possa estendere anche per decine di ettari, quindi un territorio molto vasto, e a ciò bisogna anche aggiungere che i pozzi hanno una vita media di utilizzo molto molto breve, e questo vuol dire che le piattaforme, diciamo, sono obbligate a spostarsi molto spesso per creare dei nuovi pozzi, estrarre da capo e insomma adibire ulteriori ettari di terreno all'estrazione. Un aspetto interessante di questa faccenda è il perché esiste il fracking, cioè qui bisogna forse aprire una parentesi un po' più dettagliata rispetto a uno dei concetti chiave per comprendere la gravità della crisi energetica che stiamo vivendo. Questo concetto chiave è l'ROI, ovvero l'Energy Return on Energy Invested. Ovvero, come dice il nome stesso, il ritorno di energia sull'energia investita. Quindi in relazione a ciò si parla spesso di TRE, ovvero della relazione tra l'energia che un pozzo fornisce e l'energia che spendiamo per ottenerlo. Per cui il petrolio convenzionale ha un ROI di 20, il che vuol dire che per ogni unità di energia destinata alla produzione del petrolio, quindi contati tutti i materiali utilizzati nei pozzi, la loro installazione, la perforazione, i lavori, la manutenzione, eccetera, eccetera, si ottengono 20 unità di energia indietro, quindi si ha un ricavo ben preciso. Mentre il valore critico, ovviamente, del TRE è 1, cioè quando il rapporto tra la spesa e il ricavo energetico è lo stesso, quindi il sistema smette di avere senso come risorsa energetica perché la spesa è pari al ricavo. Detto questo, attualmente, anche se il consumo di gas naturale sta subendo un boom, l'energia elettrica, che è generata, come sapete, principalmente dal petrolio e dai combustibili fossili, rappresenta ancora l'80% del consumo di energia globale, e d'altra parte l'estrazione del gas naturale convenzionale possiede un ROI compreso tra 1 e 6, mentre il gas da argille, di cui stiamo in questo momento parlando, ne possiede tra 0,7 e 13,3, quindi dei livelli molto bassi rispetto al petrolio comune. E allora, se c'è quasi più spesa che ricavo, la domanda che viene spontanea è perché mai bisognerebbe investire milioni di euro nella sua estrazione, come sta avvenendo adesso? Allora, una risposta diciamo politico-economica ci viene proposta da alcuni testi di compagni spagnoli, e ve la vado a leggere per semplicità. La risposta è semplice da spiegare se analizziamo l'attuale crisi energetica. Ci sono molti studi, libri e pubblicazioni che hanno speso le proprie energie per dimostrare che abbiamo raggiunto il picco del processo del petrolio e che i pozzi scoperti di recente possiedono meno combustibile e di qualità peggiore, con costi più alti di estrazione e dunque ROI minore. Questa teoria è facilmente osservabile nella pratica analizzando lo spettacolare aumento del prezzo del combustibile fossile. Noi sopravviviamo in un sistema completamente dipendente dal combustibile fossile e dall'energia elettrica da esso generato, il che determina anche il sistema sociale di dominazione sul controllo energetico. Sarebbe stupido o ingenuo pensare da parte nostra che i grandi difensori di questo sistema di dominio, incluse le enormi compagnie petrolifere, non si sarebbero reinventate affinché la fine del petrolio poco costoso non significasse una minaccia ai propri business, privilegi e potere sociale di controllo. Ecco perché il fracking svolge il ruolo di strumento per ritardare la scoperta di nuove energie alternative, o comunque, aggiungo io, ritardare le conseguenze, diciamo, di questo picco del petrolio. Migliorando le tecnologie estrattive e conducendo esplorazioni a tale scopo in molti posti del pianeta, le riserve di gas potranno mantenere il loro sistema energetico per un breve periodo ed evitare l'esplosione di una vera catastrofe energetica, che non beneficerebbe per niente le grandi multinazionali del petrolio. Detto questo, andiamo a vedere quali sono, diciamo, i motivi per opporsi all'estrazione di gas non convenzionale. È ovvio, dicevamo, che un metodo estrattivo così aggressivo, come abbiamo visto nella tecnica, provocherà una serie di problemi ambientali non da poco. Da una parte è di vitale importanza sottolineare la contaminazione delle falde acquifere e delle acque sotterranee a causa dell'infiltrazione della miscela iniettata nei tunnel per l'estrazione del gas, come abbiamo appena visto. E queste 600 sostanze chimiche inserite nella superficie, molte delle quali cancerogene peraltro, finiscono in queste acque sotterranee e conseguentemente, si può ben immaginare, saranno ingerite poi da tutti gli esseri umani e altri animali, creando una contaminazione chimica di tutto l'ecosistema. Niente di più facile della contaminazione delle acque per avere appunto un contagio abbastanza diffuso nel territorio. E ciò è stato già dimostrato attraverso le analisi in degli allevamenti di mucche in molte zone degli Stati Uniti, perché è lì dove il fracking viene praticato di più. E in questo contesto numerosi animali sono improvvisamente morti dopo aver bevuto dell'acqua nei pressi della piattaforma di gas. Sembra che gli effetti sulla razza umana saranno visibili invece in tempi più lunghi, però si prevede già che possano andare dalle infezioni allo stomaco fino ad arrivare al cancro e anche al rischio di morte in seguito ad un consumo costante. Mentre invece un altro tipo di contaminazione, forse meno famosa, però assolutamente altrettanto letale, è quella, la contaminazione provocata dall'emissione di sostanze radioattive nell'atmosfera. Parliamo infatti di sostanze che si trovano ovviamente nelle profondità del suolo, e tra le tantissime che si possono trovare, una di queste è anche il radon 222, che è la seconda causa più alta accertata di cancro ai polmoni.